Udicon, dalla parte del consumatore.
Ed eccoci pronti, come ogni giovedì pomeriggio, a stare un pochino insieme a Deborah Ferrari di Udicon Emilia Romagna. Buon pomeriggio!
Ciao Filippo, buon pomeriggio a tutti.
Ben ritrovata cara Deborah. Allora, oggi parleremo di prezzi che aumentano, ma non è soltanto una questione di aumenti dei prezzi, ma purtroppo noi italiani non siamo bravi anche a, diciamo così, non sprecare. Infatti tante cose purtroppo vanno sprecate. Partiamo parlando del pane, che comunque ha un aumento notevole, giusto?
Esatto, pensa Filippo che il divario tra il costo della materia prima e quello del prodotto finito, quindi della pagnottina finita, non è mai stato così ampio. Dal grano al pane il prezzo è aumentato di oltre 17 volte. Oggi quindi un chilo di grano viene pagato circa 24 centesimi, mentre la stessa quantità di pane è venduta ai consumatori a prezzi che variano dai 3 ai 5 euro media nazionale, ma io direi anche più di 5 euro qui da noi, con un rincaro che arriva fino al più 20%. Tutto ciò ovviamente grava sulle spalle sia degli agricoltori, che vedono il loro prodotto sottopagato e ricevono più o meno gli stessi compensi di 30 anni fa. Sul calo poi della produzione nazionale, perché questo chiaramente cosa comporta? Che venga prodotto meno pane. Influiscono i cambiamenti climatici e soprattutto le importazioni del grano dall'estero, che mettono in pericolo anche la sopravvivenza di alcuni pani, per esempio della tradizione popolare. Una quindi delle dirette conseguenze di questo aumento dei costi e diminuzione della produzione è anche la diminuzione del consumo di pane sulle tavole degli italiani. Oggi si mangiano di media circa 80 grammi a testa al giorno, che è il minimo storico. Questo significa che una pagnotta su tre in meno, quindi meno 33%, in poco più di un decennio. Il taglio dei consumi ha mutato negli anni, quindi le abitudini alimentari dei cittadini. Oggi come oggi la scelta ricade su pani, diciamo, più salutistici, ad alto valore nutrizionale, quindi il biologico, quello a lunga lievitazione, senza grassi, poco sale, integrale, chilometro zero. Ci sono anche più di 8 milioni di italiani che decidono di fare il pane in casa. Questo per l'aumento dei prezzi, ma anche per una più diffusa sensibilità ambientale, che ha portato quindi molti consumatori a cercare, ecco questo sì, di ridurre gli sprechi, riutilizzando anche il pane avanzato per la creazione di ricette prese per esempio dalla tradizione contadina. Detto questo però, nonostante tutto, con oltre 700.000 tonnellate prodotte, il pane resta tra gli alimenti più sprecati nel nostro paese. Si stima che mediamente un italiano getti nella spazzatura un chilo di pane all'anno. Secondo Too Good To Go, che è un'azienda a impatto sociale che lotta comunque contro lo spreco alimentare, le motivazioni dello sperpero vanno ricercate soprattutto nella non corretta conservazione di questo alimento. L'app offre delle ricette antispreco e anche dei consigli per conservarlo al meglio. Quindi Filippo, vedi, siamo sempre contraddittori noi italiani, compriamo pane, adesso ne compriamo meno ma ne sprechiamo tanto, quindi non riusciamo a trovare un equilibrio. Fatto sta che l'aumento dei costi è innegabile, purtroppo è sotto gli occhi di tutti.
Insomma, cerchiamo anche di sprecare un pochino meno, magari il pane del giorno prima mettiamolo nella zuppa del giorno dopo, insomma,
esatto,
così
esatto.
Cercheremo di farne un buon uso. Attenzione, perché anche dell'acqua, che è un bene che diverrà sempre più prezioso, perché come possiamo vedere proprio in questi giorni qua è scesa la pioggia, Deborah, ma erano veramente giorni e giorni, forse mesi, che non pioveva. E quindi di conseguenza dobbiamo fare sempre molta attenzione anche per quanto riguarda lo spreco dell'acqua, perché anche qui c'è da sottolineare con l'evidenziatore rosso.
Sì, hai ragione, il quadro generale racconta proprio di una situazione disastrosa, mi piace dirlo, però sia a livello gestionale ma anche per quanto riguarda noi singoli cittadini. Letteralmente si può dire che il sistema fa acqua da tutte le parti, con infrastrutture antiquate, disfunzionali, concepite molto spesso negli anni 50, quindi in base ai dati raccolti da Eurispes, che sono riferiti al 2020, quindi non sono aggiornatissimi, ma comunque le perdite idriche nella rete di distribuzione sono state quell'anno pari al 42,2% del volume di acqua immessa. Cioè, per farci un'idea, 3,4 miliardi di metri cubi di acqua ogni anno che vengono sprecati. Ciò vuol dire che in Italia ogni giorno vengono buttati 157 litri di acqua per abitante, che per un totale, sommando quindi tutto questo spreco, è pari al fabbisogno idrico di circa 43 milioni di persone. Ovviamente con delle importanti differenze se parliamo del nostro territorio, tra un nord più virtuoso e un centro-sud che per tante ragioni diciamo si può definire più sprecone. Come se non bastasse, ad aggravare ulteriormente la situazione è proprio quello che dicevi tu, Filippo, l'impatto della crisi climatica sul ciclo idrologico e quindi anche sulla fornitura della risorsa idrica. La proiezione a breve termine sulla riduzione della disponibilità acqua annua di acqua si attesta intorno al 10%, ma nel lungo periodo si può arrivare a una diminuzione della disponibilità anche del 40%, che può arrivare, e queste sono le previsioni peggiori, fino al 90% per alcune zone del sud Italia. Ovviamente questo nel caso in cui si mantengano gli attuali livelli anche di emissione del gas serra, perché ovviamente, come dicevamo, c'è un problema anche di clima, di crisi climatica. In merito alle statistiche riguardanti i consumi invece individuali, quindi i nostri consumi di acqua dal rubinetto, anche qui non andiamo bene, come vi dicevo, perché gli italiani si dimostrano essere la popolazione meno virtuosa a livello europeo, con oltre 220 litri pro capite consumati giornalmente, contro una media europea, pensate, che è di soli 123 litri di acqua per abitante al giorno. È chiaro che diventa prioritario ovviamente l'ammodernamento, l'adeguamento della nostra rete idrica, questa è la prima cosa, ma non basta, è necessario adottare delle misure idonee ai cambiamenti climatici, che quindi favoriscano un uso più razionale e più efficiente delle risorse a nostra disposizione. Basti pensare che l'Italia potrebbe recuperare attraverso la depurazione, per esempio, e il riuso delle acque reflue, più di 8 miliardi di metri cubi di acqua potabile, cioè poco meno di un terzo dell'acqua consumata già annualmente, da destinare ovviamente non ad essere bevuta, ovviamente, perché parliamo di acqua riciclata, ma all'agricoltura e all'irrigazione dei campi, quindi altrettanto importante. Sono tante le cose che andrebbero fatte con una velocità che non è quella con cui invece stanno effettivamente, si stanno facendo.
Ora parliamo dell'energia elettrica, perché anche magari senza accorgercene noi sprechiamo tanta energia, Deborah.
Sì,
soprattutto per gli stand-by, queste lucine, queste lucine rosse che non ci abbandonano mai.
Queste lucine rosse, che sembra sempre una sciocchezza, e invece è dovuto intervenire anche l'Unione Europea per ridurre lo spreco causato dallo stand-by. E gli accorgimenti messi in campo dalla Commissione Europea consistono proprio in nuovi requisiti a cui dovranno attenersi i produttori di lavatrici, televisori, modem, le console per i giochi, i router, gli altoparlanti wireless, insomma un po' tutti gli apparecchi elettronici. Le aziende produttrici degli elettrodomestici hanno 2 anni di tempo per adeguarsi e recepire la normativa. Per farlo dovranno sfruttare ovviamente le opportunità offerte in questo campo anche dalle nuove tecnologie, in modo da permettere in ogni caso un avvio rapido e di consentire ai consumatori di ottimizzare proprio lo stand-by, cioè in attesa, che ricordiamolo, l'hai già detto tu, è quella modalità in cui un dispositivo è comunque alimentato con l'elettricità anche quando non è operativo. In questo modo si può avviare più velocemente in caso di bisogno, ovviamente se lo teniamo non spento ma in stand-by. È presente soprattutto negli apparecchi che si possono accedere con telecomando, che ci pensiamo, no? Secondo le stime, quindi entro il 2030, questo provvedimento dell'Unione Europea permetterà agli Stati europei di risparmiare ogni anno 4 terabyte diciamo di energia elettrica e 530 milioni di euro, perché si parlano anche di soldi, perché lo stand by, che come vi dicevo prima sembra una sciocchezza, incide, pensate, secondo le stime, per l'8% sulle nostre bollette. Quindi la spia rossa che rimane accesa fa sperperare annualmente alle famiglie, sommandolo ovviamente, 60 miliardi di euro. Significa per nucleo familiare in Italia circa 80 euro. Certo, è chiaro, non si possono spegnere tutti gli elettrodomestici primari, perché siamo al frigorifero, mica si può spegnere. Però lo stereo, il computer, la stampante, il router, se consumano e che possono essere spenti, questi sì. Eppure la possibilità di abbattere i costi dello stand-by in realtà esisterebbe già. Non dobbiamo aspettare che l'Unione Europea applichi dei provvedimenti, prenda dei provvedimenti. Ed è anche banale, perché basterebbe scollegare ovviamente gli apparecchi, oppure, se non vogliamo farlo, si possono collegare o a una ciabatta munita di interruttore, quindi spegnendola quando non sono usati, ma se proprio siamo pigri pigri, esistono anche delle ciabatte, chiamiamole così, intelligenti, che in caso di stand-by interrompono in automatico l'alimentazione del dispositivo. Quindi con un po' di impegno potremo anche già metterci avanti, non aspettare i 2 anni che la normativa, le disposizioni dell'Unione Europea vengano recepite dai costruttori. Cerchiamo come sempre, Filippo, di fare la nostra parte.
Gli sprechi riguardano anche il settore dell'abbigliamento, un settore da tantissimi anni in crisi, ma potrebbe essere in crisi anche perché anche in questo caso ci sono tanti sprechi. Quindi coinvolge anche l'abbigliamento lo spreco, Deborah?
Sì, pensa che in tutta Europa produciamo 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili all'anno. Questo significa che ogni singolo cittadino europeo getta via 12 kg di scarti tessili ogni 12 mesi, per un totale di più di 5 milioni di tonnellate complessive. Determinate cos'è? Beh, purtroppo è quell'impatto negativo della cosiddetta fast fashion, cioè la moda a consumo veloce che realizza abiti di bassa qualità e a prezzi molto ridotti, ma con la veloce disponibilità in negozio di una miriade di collezioni, quindi continuamente riassortite. A oggi solo il 22%, questo è un altro dato allarmante, degli scarti tessili a livello comunitario viene raccolto separatamente per il riuso o il riciclo. Il resto viene incenerito o addirittura finisce in discarica. Per porre un freno a questo andazzo, l'Unione Europea sta lavorando anche in questo caso a una proposta di responsabilità estesa del produttore, chiamata proprio con l'acronimo EPR, condivisa. I produttori copriranno quindi i costi di gestione degli scarti tessili, il che darà loro anche incentivi per ridurre gli sprechi e aumentare quindi la circolarità delle stoffe, progettando si spera prodotti migliori fin dall'inizio. L'importo poi che i produttori pagheranno a questo sistema EPR sarà adeguato in base alle prestazioni ambientali dei tessili. La Francia in questo caso si è già portata avanti. La sua norma di responsabilità estesa del produttore include gli indumenti e i tessuti anche per la casa. È addirittura prevista un bonus riparazione, chiamiamolo così, che permetterà a chi sceglierà di fare riparare i propri capi di abbigliamento di ottenere un piccolo bonus che va dai 6 ai 25 euro. E in Italia? Beh, in Italia non ci sono ancora delle politiche efficienti e funzionali per combattere il fenomeno. Però anche l'Italia ha presentato una proposta di normativa che oggi è ancora però in fase di revisione a causa di alcune criticità che sono emerse. Sono partiti invece numerosi consorzi che si occuperanno del riuso di scarpe e vestiti. In generale il quadro normativo è chiaro che va perfezionato, ma la proposta rientra nella più ampia strategia per tessili sostenibili e circolari, che è composta da una serie di tappe che proseguiranno fino al 2030 ed entro il 2025 comunque tutti i paesi dovranno per esempio istituire un sistema di raccolta separata dei rifiuti tessili. L'idea alla base è quella di rendere fuori moda proprio il fast fashion, che tanto è caro alla moda, diciamo, promuovendo quindi capi più durevoli, riciclabili e anche privi di sostanze nocive.
Perfetto Deborah, siamo arrivati al termine. Allora un consiglio anche qui: quando andate a fare gli acquisti, prendete solo roba che siete sicuri di mettere, così cercheremo di sprecare di meno. Non ce ne vogliono, non ce ne vogliono i negozianti che invece
ma se il capo è di qualità, se il capo è di qualità e rispetta ovviamente tutte quelle che sono le indicazioni, diciamo, ambientali, ben venga, se ce lo possiamo permettere, l'acquisto. Ovviamente stiamo parlando di capi di bassa qualità con sfruttamento della manodopera e che causano anche un grosso impatto ambientale.
Hai perfettamente ragione. Ludicon c'è sempre, 800 13 56 18 per qualsiasi informazione. Voi ci siete sempre, tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, diciamo, dai.
Tranne il sabato e la domenica, sì, esatto.
Deborah, ci sentiamo la settimana prossima. Buona serata, grazie.
Ciao, giovedì.
Udicon, dalla parte del consumatore.